Radio Tor trasmette emozioni allo stato puro.
Ben ritrovati al nostro giovedì sera Radio Tor Italia, l'altro sono io e partiamo con il nostro viaggio quest'oggi con una delle anime dei Bad Blues Quartet, ossia Federico Valenti. Ciao Federico.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Grazie per essere qui. Allora Federico,
grazie a voi.
Partiamo proprio dai tempi che vivi, che i Bad Blues Quartet vivono, ossia vi sentite adeguati a vivere questi tempi o avreste preferito fare diciamo musica negli anni 60, negli anni 50?
Beh, questa è una domanda troppo... la risposta a questa domanda è veramente troppo facile. Sicuramente avremmo preferito un bel salto temporale, però teniamo duro e portiamo avanti il vessillo del blues anche in questi tempi non facili, sicuramente.
Senti, insomma, vari cuori, varie anime, varie menti, ecco, cosa unisce questi cuori, queste anime, queste menti?
Assolutamente la passione per il blues nelle sue mille sfaccettature, ovviamente, perché non amiamo tutti allo stesso modo, proveniamo da ascolti differenti, ma comunque tutti rientrano nella stessa matrice, diciamo, appunto, che è il blues. C'è chi ha un'anima un po' più funk, chi ha un'anima più traditional, chi ha un'anima più rhythm and blues, però rispondiamo tutti alla stessa matrice, insomma. E abbiamo trovato il modo, insomma, per far confluire tutte queste nostre rispettive passioni e riuscire a generare qualcosa di nuovo, diciamo.
Certo,
o almeno ci proviamo, diciamo.
Senti, ma io ho ascoltato logicamente, poi in particolar modo, insomma, proprio l'album.
Okay.
Ecco, la cosa che viene subito all'orecchio, la cura del dettaglio, del particolare. Ecco, questa è una forma di rispetto più per voi o per il vostro pubblico?
Diciamo che è un nostro modo di assemblare, di comporre la musica che facciamo. Siamo molto scrupolosi, anche se ovviamente poi ci lasciamo andare nei momenti che ci concediamo, anche e soprattutto dal vivo.
Certo, certo. Ma qual è l'aspetto, ecco, che più fa bene al vostro cuore? Ecco, quando, diciamo, tra virgolette, lavorate su un'idea, su un progetto, quando vi trovate davanti al pubblico, oppure alla fine, no? Quando davanti a una birra calda ripercorrete tutto quello che è stato per arrivare sino a quel momento.
Ma sono tutti momenti meravigliosi che fanno parte della vita di questa band. Diciamo che personalmente, per quanto mi riguarda, il momento più bello è quello del live, perché è il momento in cui possiamo, insomma, far sentire la nostra musica, nella speranza che poi piace. Quando questa è gradita, è la soddisfazione più grande, penso, che un musicista possa avere. Quindi sono tutti momenti molto importanti. Anche quello della creazione è importantissimo, è fondamentale, però poi vederlo applicato sul campo, diciamo, è impagabile.
Quanto conta, ecco, circondarsi di collaboratori con cui si crea la giusta empatia?
Fondamentale, perché tutto viene più facile. E si crea proprio un flusso, un'energia che ti consente anche di esprimerti totalmente, senza nessun freno, senza nessuna costrizione. E prendendo ad esempio l'ultimo disco, per esempio, il nostro produttore Mike Zito è stato, sì, rappresentato questo per noi, una mano incredibile che non ha però posto veti, o insomma non ci sono stati mai dei no, solo dei consigli di cui abbiamo fatto tesoro tutti, che ci hanno aiutato e ci hanno spronato a far meglio, quindi assolutamente.
Senti, ma la vostra energia, perché sentendo la vostra musica, insomma, si percepisce tanta energia. Ecco, voglio sapere dove la prendete questa energia. La prendete proprio dai luoghi delle vostre, diciamo, tra virgolette, radici, o ecco, dove la prendete questa energia?
Io penso che l'energia che si crea proprio quando ci incontriamo e scocca la scintilla, diciamo così. E poi ognuno apporta del suo frutto, del suo personale, del suo essere personale, però diciamo che quando ci incontriamo è proprio una magia che prende vita, che si scatena, e quindi questa energia poi esce fuori perché ci viene detto, e lo apprezziamo tantissimo questo, perché trasmetterlo è fondamentale per noi. E anche la gioia, come ho detto prima, di poter suonare dei pezzi, dei brani tuoi, e vedere appunto il pubblico che risponde, che balla, che si diverte, e quindi questo aumenta ancora di più la scintilla, il fuoco, insomma, che noi abbiamo quando ci incontriamo e suoniamo.
Allora, io sono appassionato di blues e ecco, voglio chiedere conferma a te, ma davvero il blues è la musica dell'anima o è un azzardo?
Per me lo è, per me lo è, e credo che se qui fossero gli altri membri della band direbbero la stessa cosa, ne sono sicuro. Io personalmente ho fatto anche una tesi di laurea sul blues in etnomusicologia, quindi ed è stato la musica che mi ha accompagnato da sempre, che ho imparato a suonare per prima, quindi è la musica dell'anima, perché ti culla, ti fa stare meglio quando non si sta particolarmente bene, almeno questo è il mio parere personale, e suonarla esorcizza questi stati d'animo un po', diciamo, negativi o comunque che turbano. Quindi io l'ho sempre vista così e continuerò a vederla così, è per questo che la amo.
Senti, ma che cosa è successo nella tua vita? Perché io penso che accada, no? A tutti noi, insomma, cioè, succede qualcosa che poi, ecco, tipo nel tuo caso ti ha fatto avvicinare alla musica, quindi scegliere la strada della musica. Che cosa è successo nella tua vita? Cioè, c'è stato qualcuno che ti ha trasmesso questa passione, oppure, che ne so, è accaduto qualcosa di particolare, di speciale?
No, c'è stato qualcuno, grazie a mio padre, che insomma suonava la chitarra, era un cantante quando era giovane, quindi io la chitarra è stata sempre in casa. E un giorno mi sono avvicinato, l'ho presa e da lì non mi sono più staccato. Quindi sì, anche gli ascolti, ringrazio lui, ringrazio il suo migliore amico, perché insomma sono loro due che mi hanno trasmesso la passione per la chitarra e per il blues, il rock, insomma la musica degli anni 60, 50, 60.
Senti. Quindi, It's Been Too Long, che poi è la canzone che andremo a mettere per chiudere la nostra chiacchierata, è un inno alla libertà. Ma per te davvero che cosa significa sentirsi liberi di esprimersi?
Sentirsi liberi di esprimere musicalmente?
Musicalmente, artisticamente.
Ma artisticamente un po' come nella vita, non porsi dei limiti, non metterseli, fregarsene dell'opinione altrui, del giudizio che può essere espresso da altri, che sia la critica, che siano chiunque, e quindi agire nella consapevolezza di voler trasmettere qualcosa, e questo per me è sentirsi liberi musicalmente. Assolutamente.
Senti, ma tu mi puoi ribadire che forse in Italia non c'è questa tutela della musica, forse più all'estero? O stanno cambiando le cose?
Adesso, attualmente, la musica in Italia non è abbastanza tutelata come nel resto d'Europa, nel resto del mondo. Quindi sicuramente lo scenario non è dei più idilliaci, assolutamente, però noi continuiamo per la nostra strada e cerchiamo di raccogliere quanti più frutti possibile, quindi si va avanti anche e soprattutto in un genere come il blues, che sta diventando sempre più un genere di nicchia,
hai detto bene, perché in effetti perché molte volte vedi, perché il problema è proprio quello, quando poi viene utilizzato il termine nicchia, cioè come se uno, tra virgolette, sarebbe la musica di pochi, invece per me
no,
invece la musica,
come l'accezione è che sono sempre più pochi ad ascoltarla,
ecco, invece dovrebbe essere qualcosa di molto più, definiamola, popolare, no? Cioè nel senso che
è nata per quello, è la pop music, sì, nasce da lì, nasce dal blues,
sì, assolutamente. E allora speriamo, auguriamoci invece che questo appunto avvenga, perché
assolutamente, assolutamente.
Senti, noi alla fine di questa nostra chiacchierata, allora certamente ribadiamo che i Bad Blues Quartet giustamente sono presenti su tutte le piattaforme, quindi si può seguire, sì, possono seguire e anche sapere insomma tutto, tutti i progetti, acquistare la musica e quant'altro. Però per chiudere noi ascoltiamo It's Been Too Long e facciamo, a questo punto io ho i capelli bianchi, facciamo una dedica a qualcosa o qualcuno su It's Been Too Long.
Ma io la vorrei dedicare alla musica in generale e al blues, che possa essere un piccolo aiuto, un infinitesimo aiuto a mantenere viva questa musica che noi amiamo tanto e che magari possa raggiungere qualche orecchio di qualche ragazzino che si sta approcciando alla musica e che si appassioni a questo genere. Questo sarebbe un augurio e un regalo immenso, immenso.
E allora lo abbraccio anche io questo augurio e quindi
anche
io mi auguro che ci sia questo bellissimo regalo con le nuove generazioni. Il Bad Blues Quartet, Federico Valenti, grazie di cuore.
Grazie
veramente.
Mille, grazie a voi.
It's been too long, I'll let it take too long to be on the road again. Thrill of freedom in my heart, the great feeling of power in my gut. The car I often love in front of me, the road just waiting for a new ride. Let the wind blow through my hair.
Radio Tor è sempre con te. Unica, magica, ritmica.
Proseguiamo con il nostro viaggio interiore, come sempre, perché quando si parla con ospiti con anime speciali, come quella di Daniele Faraotti. Ciao Daniele.
Ciao Pietro, ciao, buon pomeriggio.
Grazie a te per essere qui e grazie per condividere, come sempre, con me sensazioni, emozioni e pensieri. Allora, Daniele, io l'ho preannunciato, no? Gli artisti fanno dei viaggi interiori. Vorrei sapere cosa hai scoperto sino ad oggi di te, che in questo viaggio interiore che ti fa un po' paura.
Questo viaggio interiore che mi fa paura, guarda, forse la cosa che mi fa più paura è questa fissazione per la musica, cioè naturalmente è una paura relativa, ecco, è una cosa che mi impegna molto, mi chiama continuamente, per cui devo sempre cercare tempo per la musica, e tu sai benissimo che la vita di tutti i giorni, di tempo per le tue cose non ne lascia tante.
È vero, è verissimo. Senti, ma voglio sapere un po' le tue aspettative, ecco, sono più alte le tue aspettative o le aspettative di chi crede in te?
Guarda, io sinceramente non so chi creda in me. Io credo in me, ma unicamente perché voglio scrivere musica, mi piace scrivere canzoni, per cui in qualche modo devo crederci, visto che questa cosa mi coinvolge molto. Però se ti devo dire che mi aspetto chissà quale successo, cioè oramai ho la mia età, la foglia è stata mangiata, tu sai meglio di me che ti occupi di queste cose, come sia tutto molto legato all'immagine, no? A tantissime altre cose, non è solamente una canzone o un album o un artista che fa la differenza, soprattutto oggi. Certo, quindi diciamo sono abbastanza disilluso da questo punto di vista.
Senti, ma per poter, ecco, realizzare questo grande sogno legato alla musica, qual è l'elemento che non deve mai mancare, al di là il talento, la determinazione, lo studio, l'impegno, la caparbietà, e qual è l'elemento, la fortuna, qual è l'elemento?
Sai che cosa? È una cosa un po' diversa dal sogno, secondo me è proprio un percorso che uno sceglie di fare già quando è piccolo, cioè sa già che quella sarà la sua strada, il fatto che si trasformi in un successo eccetera eccetera, ecco, quello è, se vuoi, il sogno, ma si può sgonfiare anche subito. La cosa più importante è portare a termine le cose che hai in mente di fare, quello sicuramente. Poi, come diceva Robert Wyatt, sono una gocciolina nell'oceano, no? Preferisco essere una gocciolina nell'oceano piuttosto che dentro una pozzanghera, era un po' questo il senso. Quindi se succede qualcosa, bene, altrimenti mi sono divertito, ecco, come diceva qualcun altro.
Senti, ma parlando del processo creativo, ecco, tu sei uno che per poter scrivere una canzone, per poter raccontare, ecco, sì, lo possiamo dire, insomma, le canzoni sono, sì, dei racconti, no? Di vita.
Sì, sì, ecco, guarda, anche qui è una cosa... L'ho detto tante volte in alcune interviste rilasciate, cioè questa la vita del musicista può essere anche abbastanza povera da un punto di vista degli accadimenti legati alla tua vita, perché alla fine, non so, stai davanti a un computer con la chitarra in mano, no? Per cui quando hai scritto quella manciata di canzoni che parlano del tuo vissuto, di alcune cose che ti hanno particolarmente colpito, io ad esempio le mie storie le vado trovando un po' in giro nei libri che leggo piuttosto che su YouTube, su fatti di cronaca. Mi è capitato proprio di andare a pescare in diversi modi, ecco, di redare un testo di una canzone, perché io parto sempre prima dalla musica. Quindi scrivo come tanti in finto inglese e se la canzone la reputo giusta, poi ci metto anche il testo.
Ma tu hai bisogno, ecco, per poter scrivere, che ne so, di un cielo stellato, di una luna piena, o anche,
no,
o anche
no,
rinchiuso nella macchina come sei adesso?
Esatto. Allora, purtroppo alla grande abilità di un Paul McCartney che scrive i Jude guidando verso non so dove, a questo ancora non ci sono arrivato. Diciamo che la fantasia parte nei modi più disparati, dal loop di batteria piuttosto che al giro armonico sulla chitarra o sulla tastiera. Mm-hmm. Ecco, ultimamente, in questi ultimi 10 anni, do molto ascolto a quella che è la prima cosa che nasce, poi naturalmente da elaborare, da aggiustare, però questa cosa di improvvisare, di lasciarsi andare, no? Di buttare fuori il sedimentato, vedo che su di me funziona molto di più che non come facevo una volta, che ero più programmatico nello scrivere una canzone, ecco.
Senti, ti voglio fare adesso una domanda assurda. Domani devi fare un giro in barca con Domenico Modugno. Voglio sapere,
sì,
questo giro in barca con Domenico Modugno avviene in pieno silenzio, cioè godendovi il profumo del mare, il rumore delle onde, o intavoleresti con Domenico Modugno una discussione su un argomento particolare?
Certo. Ah, guarda, credo che... Allora, io purtroppo, cioè per fortuna, ho smesso di fumare oramai da una 15 anni, ma credo che mi sarebbe piaciuto stare in barca con lui a parlare anche del più del meno, fumando una quantità industriale di sigarette e poi magari facendolo suonare, suonando anch'io insieme a lui, ecco. Ci sono delle canzoni sue che rimangono, sono delle grandi cose, sono dei classici oramai. Ci sono anche delle cose che io non posso sentire. Ricordo, ero bambino, ero infastidito nel vederlo cantare quella cosa del piange il telefono.
Ah, sì,
proprio mi faceva incazzare, scusa.
Sì, perché dice, ma come mai accettato? Di...
Esatto, ma come te sei ridotto? Poi voglio dire, è peggiorato anche perché andò a finire a fare queste trasmissioni tipo il pranzo è servito. Cioè l'ultima parte del, diciamo, prima del fattaccio, prima che quell'ictus lo riducesse un po', così era proprio una cosa, si arrampicava sugli specchi pur di...
Sì, va bene, era diciamo anche il mercato che in quel momento purtroppo chiedeva quello,
sì,
insomma.
Sì, lui poi aveva già la sua età, per cui non era certo, però rimane
sì.
ad esempio per me non per volare. Cioè,
non
volare
per...
è una di
ma ce ne sono tante
che...
altre molto più belle, hai ragione.
Esatto.
Hai ragione. Senti, invece parlando di anche di situazioni, di luoghi ideali, no? Perché ognuno di noi ha dei luoghi ideali. Ieri vedevo un documentario su Paolo Villaggio.
Sì.
E tutto il documentario, la cosa che mi ha, insomma, stupito, cioè il fatto che lui, alla fine, il posto in cui si sentiva in pace con se stesso, insomma, la situazione in cui si sentiva in pace, era un luogo, cioè quello di un luogo di Genova, insomma, in cui davanti al mare, cioè tu ce l'hai anche tu un luogo in cui ritrovi la tua serenità, il tuo equilibrio, insomma, ce l'hai?
Assolutamente. Io adesso non so bene la storia di Villaggio, lui credo che avesse continuamente l'occasione di tornare a Genova.
A Genova, infatti,
un luogo di Genova. Nel mio caso, io vado a 2 anni a Dobbiaco, ad abitare a Dobbiaco, e faccio lì tutte le scuole, l'asilo, scuola elementare, scuola media, vado via di lì a 15 anni, ecco, il mio cuore è rimasto là, quindi io sogno di tornare in quel posto. Ogni tanto ci vado, ospitato da qualche amico, siamo andati anche in vacanza, e quello per me è... Scusa, c'è una qua che mi sta vedendo dopo. No, sparcheggiando, mi ha dato una suonata. E quindi mi piacerebbe tornare lì, mi piacerebbe, ogni tanto torno proprio per così ripassare, rivangare a mente tutte le situazioni, i momenti belli vissuti, ma poi ti dico, basta poco, l'aria, il sole, la luce che c'è in questi posti.
Ecco, proprio ritornando a questo discorso dei ricordi belli, no?
Sì.
Qual è il senso che tu utilizzi di più? Io ti faccio un esempio concreto. Ogni volta che risento il profumo del pane, mi ricordo, insomma, mia nonna, i miei nonni, che insomma, quando facevano il pane, quindi quel profumo del pane mi rimanda a un ricordo bello. Qual è il senso invece che tu utilizzi per questi ricordi belli?
Secondo me, sono due. L'udito e l'olfatto. Cioè, credo, lo leggevo proprio l'altro giorno facendo una citazione da Pasolini, poi a tantissimi altri hanno ripreso questo concetto qui, dice niente più di una canzone, talvolta devo dire anche brutta, non necessariamente un capolavoro, può inquadrare un momento storico ben preciso della tua vita e portarti alle lacrime così senza nemmeno che tu te ne renda conto, no? Tanto è la potenza della musica. E poi sicuramente l'ho fatto, non so, delle volte mi capita, io adesso abito a Bologna, esco di casa nel cambio di stagione, arriva una folata d'aria che sa di neve e di montagna e immediatamente il ricordo si lega agli anni dobbiacensi.
Bellissimo. Senti, noi logicamente per poter chiudere la nostra chiacchierata faremo ascoltare Calano i Colli,
sì.
mi dovrei fare anche una dedica a qualcosa o qualcuno, però prima di ascoltarle, di chiudere la nostra chiacchierata, io voglio un attimo ritornare proprio sulla forza rivoluzionaria della musica. Tu pensi che oggi, come negli anni 70, la musica possa smuovere le coscienze della gente?
Ma non è una cosa su cui disquisisco da un sacco di tempo. Io credo di no, nel senso che sai che cosa? Questa suddivisione in generi, tutte queste partizioni che sono state fatte dei media, no? C'è sempre un potere che sovraintende a queste, non che prima non ci fosse, prendiamo, Mogol è sempre stato centrale, no? Alla RCA, scriveva le parole per tutti praticamente, aveva quasi il monopolio di tutte queste cose qui. Non se ne parla mai abbastanza, ma quante sono le polemiche, no? I vari Don Bacchi e altri che hanno denunciato plagi da parte. Ma adesso non voglio tirar fuori queste cose qui. Quando io ero bambino, noi avevamo due, per dirla in modo scolastico, due insiemi, no? Uno che era la musica pop e conteneva dentro Orietta Berti, Jimi Hendrix, i Beatles, Mino Reitano, c'era tutto dentro. Quindi avevi la libera scelta. Chiaro che l'azienda Rai era d'appannaggio di quei 10 cantanti che, a parte qualcuno morto, anche oggi ci girano dentro,
sì,
no?
Sì,
dall'altra parte c'era la cosiddetta musica classica o che conteneva praticamente la musica dal 300 fino al 900 inoltrato, insomma. E noi bambini che leggevamo, che ne so, Ciao 2001, dove potevamo leggere dalla reunion dei Beatles ma anche del nuovo pezzo di Stockhausen, sapevamo che questi due mondi, questi due insieme erano anche comunicanti, ognuno serviva l'altro. La famosa copertina di Sgt. Pepper da questo punto di vista è esattamente, no? Dentro ci sono Stockhausen, Aleister Crowley, Dylan, c'è tutto un parterre di cultura messo insieme in un album di musica pop. E oggi tutto questo non c'è più, ci sono i generi, ci vogliono far credere che quel genere è nato, che contiene delle cose interessanti. Io non sento niente, io di interessante non, cioè l'ultima cosa veramente che mi ha colpito i Radio, ed ecco che li seguo tuttora, cioè questi sperimentano, certo c'è la canzone che viene meglio, peggio, si ispirano e sanno ispirarsi, nel senso che sanno piegare poi l'ispirazione a una loro personalità, però è difficile trovare, c'è stata quella meteora Jeff Buckley, poi è chiaro che adesso sto parlando di cose alte, ma in basso ci sono delle cose eccezionali, musicisti straordinari che se ne fottono un po' della carriera e comunque non mollano, ecco, fanno dischi che si possono trovare, acquistare, e c'è della gran bella musica in giro, ma il mercato e diciamo le nicchie di potere, non dico sembrano non accorgersi, ma proprio non vogliono accorgersi.
Forse più non vogliono. Senti, ma quindi giunti in conclusione, Calano i Colli, a chi o cosa vuoi dedicarla questa canzone?
Vedi, abbiamo parlato, siamo poi entrati in argomento con questa cosa, no, dei poteri che si spartiscono le aree, diciamo. E la dedico a una società ideale, che così, che ideale non è. Io vivo questa società, ma la vivo da quando ero piccolo, come una piccola o grande forma di coercizione, con delle tappe obbligatorie dove fai veramente fatica a ritrovarti, perché tutto viene prima di te, cioè tutto, no? Quindi questa risposta che Orson Welles dà all'intervistatore in questo libro uscito per Adelphi, di interviste, è, come al solito, molto ironica, perché poi lui ha un sarcasmo veramente eccezionale, ti fa morire da ridere delle volte. E prende lo spunto dal suo collo che cala, fa il paragone col collo della Taylor, che anche quello sarà calato perché la forza di gravità l'ha fatto nel suo corso, e poi dice: ma in fondo, dice, avremo bisogno di un fisioterapista, ma c'è qualcuno che il collo ce lo tira da sempre. Si riferiva appunto alla società, a questo nostro percorso già tracciato che ci si para davanti quando
è vero.
Un po' così.
È vero, hai detto bene, e questa metafora, è vero, rappresenta pienamente quello che viviamo realmente. Hai detto bene. Senti, Daniele, grazie allora di cuore, noi ci ascoltiamo.
Grazie a te, Pietro, grazie.
Nicolli, ricordiamo che sei presente logicamente su tutte le piattaforme, quindi si può
assistare
la tua musica e ascoltare, insomma, e seguire tutti i progetti. Noi adesso ci ascoltiamo Calo Nicolli e io ti auguro il meglio, quindi auguro il meglio, grazie di cuore a Daniele Faraotti, grazie.
Ciao
Daniele.
Carissimo, ciao, grazie, ciao.
Radio Thor. E state attenti ai fulmini, potreste restare fulminati dalla musica.
Parte conclusiva del nostro viaggio del giovedì sera, Radio Thor Italia, l'altro sono io, e chiudiamo con un altro artista che sicuramente ha lo sguardo che va oltre la siepe di leopardi. Lui è Federico Doria, in arte Doria. Ciao Federico.
Ciao, buonasera.
Grazie per essere qui, grazie per logicamente decidere di parlare con me, insomma, con i nostri radioascoltatori. Allora Federico, parliamo proprio da questo tuo grande amore per la musica e quant'altro, ma ecco, questo grande amore in che momento è nato e che cosa è, appunto, è successo che ti ha fatto tirar fuori questo grande amore per la musica?
Ma in realtà è, come dire, un po' una storia familiare, nel senso che nella mia famiglia ci sono diverse persone che suonano dalla parte di mio padre, nella famiglia di mio padre, tanto è vero che i fratelli di mio padre avevano una band che avevano fatto negli anni 80, quindi io, che sono nato nell'87, ho un po' vissuto questa esperienza qui. Poi anche mio nonno, sempre paterno, suonava il clarinetto, quindi tanti miei cugini hanno suonato il clarinetto, e da lì un pochino, insomma, ovviamente l'ambiente familiare ti influenza, e da lì ho iniziato a studiare da bambino, ho studiato un po' tromba, e per poi con l'adolescenza passare diciamo alla musica delle band, fondamentalmente.
Senti, ma parlando di radici, ecco, in quello che tu fai oggi quanto c'è delle tue radici siciliane?
Allora, sicuramente io ho un'identità molto forte proprio culturale, anche se in realtà ormai quasi la metà della vita l'ho passata fuori dalla Sicilia, perché ho abitato per 8 anni a Roma e da 6 anni che abito a Bologna, quindi diciamo che ho passato metà della vita fuori e metà della vita in Sicilia. E adesso non so, adesso è molto, cioè, sicuramente c'è una mia forte identità, però è tutto molto molto ibridato con una serie di esperienze che ho vissuto.
Contaminato, c'è tanta contaminazione, giustamente.
Sì, dai 19 anni in poi comunque sono sempre stato quasi sempre fuori, quindi insomma.
Sì. Certo. Senti, ma qual è il tuo rapporto col tempo che scorre?
Col tempo che scorre, Pietro, è vero, tu mi fai le domande quelle difficiliste, ma guarda, il tempo che scorre, non lo so, nel senso, diciamo che ultimamente per tutta una serie di motivi mi scorre troppo velocemente. Mi sembra di vivere una realtà accelerata, ma io in realtà sono un amante dell'ozio, dello stare calmo, dello stare fermo, dello stare da solo, quindi mi piacerebbe avere tipo una stanza in cui sto lì e magari mi passo le ore e magari fuori non è passato, tipo la stanza dello spirito del tempo del Dragon Ball, no? Per adesso siamo tutti in lutto con Dragon Ball.
Senti, invece, parlando un po' invece di sentimenti, di sensazioni, cioè anche quello, di solito, no, l'artista, diciamo, attinge un po' la sua creatività da uno stato di malinconia. Ecco, che cos'è per te la malinconia?
Guarda, io credo che un pochino la mia esperienza è per come me la sto vivendo adesso in questo momento della vita, quindi ti posso dire un pochino quello che è il mio qui e ora.
Sì.
Io adesso, dopo varie fasi della vita in cui anche ho passato dei momenti tristi per vari motivi, adesso sono tipo cavalco un po' l'onda, quindi vivo in questa sinusoide in cui a volte sono contento, a volte sono triste, e cerco di viverla così. Sicuramente il collegamento tra arte e malinconia è dovuto al fatto che comunque la malinconia è una delle sofferenze psichiche come dire, che si sente in maniera più acuta probabilmente nella vita quotidiana, a meno che hai proprio delle psicopatologie. E ovviamente una delle nostre difese proprio psicologiche migliori che abbiamo è la sublimazione, quindi l'arte, quindi dare una forma a qualcosa che magari è un pochino informe a livello proprio emotivo, dargli una forma e quindi dargli un contenuto, diciamo, che contiene molto. A me ultimamente è capitato di scrivere in momenti in cui a livello emotivo non ce la stavo a fare, e allora lo scrivere mi aiuta come dire, a tenere sotto controllo delle cose, perché gli riesco a dare una forma.
Sì, è vero, diventare tangibile ciò che è intangibile, giustamente.
Sì, perché ovviamente è assolutamente angosciante stare con una cosa inspiegabile, ma c'è un momento di tristezza, ma anche proprio un episodio di depressione proprio, sono delle cose che sono difficili da spiegare, non sempre hanno delle cause, come dire, nette, lineari, e quindi è super angosciante non capire quello che sta succedendo.
Vero. Senti, parlando appunto anche di sensibilità, perché è normale che se devi mettere sul piatto questo, vuol dire che bisogna avere un'alta sensibilità. Cosa fai tu, ecco, per proteggerla, questa sensibilità? Ma proteggerla, proprio curarla, no? Perché giustamente la devi utilizzare poi per l'arte, la sensibilità.
Ma io direi che in questo momento sono in una situazione anche lavorativa, perché lavoro in una struttura psichiatrica, per cui mi ritrovo, come dire, ad allenare l'empatia. Credo che l'empatia sia un sentimento naturale degli esseri umani, nel senso che faccia parte del ventaglio di caratteristiche come dire, ancestrali. Anche ultimamente, guarda, mi sono fissato tantissimo con tutta una serie di video e insomma di ricerche sull'etologia dei cetacei soprattutto, e ho scoperto che i cetacei sono degli animali particolarmente empatici e che si prendono cura proprio del prossimo, ma proprio anche di animali più sfortunati, soprattutto con altri cetacei, tipo che ne sono le balene che adottano un delfino con la pinna storta e gli danno da mangiare, cioè cose così, capito? E poi lo proteggono, e quindi adesso io mi ritrovo a, come dire, un pochino a tenere sotto allenamento questo sentimento, questo modo di sentire che abbiamo, no? E fa parte di noi animali complessi, come dire, perché probabilmente ha a che fare anche con una struttura come dire, del cervello, capito? E quella cosa lì, insomma, la si deve assolutamente custodire. È un dono prezioso, perché ci dà tanta informazione proprio sulla realtà, e soprattutto chi, come nella mia situazione, magari per tanti motivi è portato a occuparsi di aiutare il prossimo, è un ottimo strumento, insomma, per anche intercettare dei bisogni e dei desideri che le persone hanno e che per tanti motivi non riescono ad esprimere. Nel caso mio, la patologia mentale, diciamo che è un grande ostacolo per il riconoscimento dei propri bisogni.
È una grande cosa quello che fai, io penso che sia un lavoro veramente importante quello che fai, penso che sia un lavoro importante, assolutamente.
Sì, molto molto bello.
Senti, visto che noi chiuderemo adesso la nostra puntata e quindi anche la nostra chiacchierata facendo ascoltare canzone sexy su cui devi fare una dedica a qualcosa o qualcuno, però rispetto proprio alla canzone, c'è qualche curiosità che non lo so, che è venuta fuori ultimamente, cioè nel senso, ripensandoci a quello che, no, quando, rispetto a quando l'hai scritta?
Qua di quale canzone parli?
Canzoni sexy è l'album, però io ho scelto l'album e canzoni sexy. Però io per rispetto all'album, allora io ti devo dire che ho scelto come canzone Non è la Rai.
Non è la Rai, ok. Sì. Okay.
Allora, parlando appunto dell'album, adesso diciamo un po' a freddo, diciamo, ecco, c'è qualche cosa che ti è venuta fuori che non ci hai pensato prima, e invece adesso riascoltandolo l'album, insomma, è venuto fuori.
Dici di
canzoni, l'album canzoni sexy.
Sì, no, dico, intendi di qualcosa che ho scritto.
Sì, qualcosa che tu hai scritto che forse adesso riascoltando forse è venuto fuori questo aspetto.
Allora, sai, è una di quelle domande difficili che mi fai tu, che mi metti in difficoltà.
No,
ma lo sai benissimo, io sono pure contento di essere messo in difficoltà, perché sennò è tutto sempre troppo facile.
Tutto piatto, dai, sennò diventa tutto piatto.
Piatto, invece mi piace surfare anche la difficoltà. E allora, non ne varrai. Ma adesso in questo momento non tanto, perché quel disco ha una gestazione molto lunga, nel senso che ci sono delle canzoni che addirittura risalgono a tanto tempo fa, anche 4-5 anni fa, quindi diciamo che ho avuto modo di elaborarle abbastanza bene a modo mio. Poi capisco benissimo che il mio modo di sentire quello che scrivo è diverso dal modo di sentire dall'esterno.
È certo.
Me la vivo diversamente. E diciamo che ci sono delle canzoni vecchie, tipo Gesù, purtroppo ho dovuto cambiare il titolo per un caso di omonimia, si chiamava La Differenza, e poi ho cambiato il titolo, io ho voluto dare questo titolo così un po' iconoclasta, no? Quella canzone, appunto, quando parlavamo del rapporto col tempo, nasconde secondo me dei semi di qualcosa che io pensavo, ma ti parlo ora di un bel po' di anni fa, perché quella è la più antica del disco, poi è stata riarrangiata e tutto quanto, però c'è un modo di sentire, di percepire, di vivere il tempo che già all'epoca, 6-7, non mi ricordo quanti anni fa, avevo in qualche modo intuito, poi crescendo, facendo anche tutto un percorso mio di crescita, ho capito che probabilmente già in quella canzone lì avevo sentito delle cose proprio riguardo a questo, a come percepisco il tempo.
Sì, la consapevolezza, diciamo che tu, ecco, è come se tu in questo momento avessi acquisito quella consapevolezza che forse già avevi iniziato, no, ad avere qualche anno fa, no?
Sì, perché poi quella canzone parla un pochino del fastidio nel avere fretta.
Infatti. Okay. Sì, perché poi è la fretta che va a rovinare tutto. E senti, è proprio per chiudere il tutto, chiudere la puntata, e quindi a salutare i nostri ascoltatori e rimandare tutta la settimana prossima, Non è la Rai, a chi o cosa vogliamo dedicarla?
Ma Non è la Rai è una di quelle canzoni che mi fa sempre pensare all'infanzia, mi piace per dedicarla ai miei zii, perché ho avuto degli zii che quando io ero bambino erano ancora giovani e non lo so, ci sono proprio delle immagini in quella canzone, ci sono delle cose, diciamo, che mi ricordano quel periodo là, quell'infanzia che ho vissuto.
La spensieratezza, quella spensieratezza di quel momento.
A tutti i miei zii, così, che gironzolavano per casa di mia nonna, e che erano piccoli in realtà, cioè adolescenti, un poco più giovani adulti, niente, quindi c'ho questa immagine di pace, di cui c'è questo mio zio, questo fratello di mio papà, che quando negli anni anni 90, capito? Stava lì a impennare col Vespone con Pesca in qualche intervista o in qualche presentazione, e quel periodo là di Non è la Rai, in cui ero molto molto piccolo, diciamo 6 anni, 7 anni, e ricordo con affetto appunto tipo queste scene qua strane che potevano succedere solo in paese 30 anni fa.
Nei piccoli paesi, hai ragione. Sì. Allora, grazie di cuore a Doria, noi ci ascoltiamo Non è la Rai, ma ricordiamoci insomma di seguirlo, Federico Doria, quindi seguiamolo e ascoltiamolo vero per intero questo album Canzoni Sexy, perché merita sotto tutti i punti di vista. Noi ci risentiremo la settimana prossima. Grazie Doria.
Grazie mille.
Radio Tor trasmette emozioni allo stato puro. Radio Tor è sempre con te. Unica, magica, ritmica.